Monastero di Chicos. Il monastero di Chicos, fondato durante il periodo bizantino con il finanziamento imperiale, si trova sull'omonimo monte nella parte occidentale della catena montuosa di Troodos. Costruito ad un'altitudine di 1200 metri sul versante nord-est del monte Chicos, da cui il monastero dista circa un chilometro, la montagna è conosciuta anche con il nome di Troni, cioè trono, o Troni Tis Panaias, che significa trono della Vergine Maria. Oggi è il più conosciuto, il più famoso e il più ricco dei monasteri attivi di Cipro. Si tratta inoltre di uno dei monasteri più importanti sia dal punto di vista storico, sia in termini di servizio nazionale che comunitario. L'abbazia della Vergine Maria di Chicos fu fondata verso la fine dell'XI secolo dall'imperatore bizantino Alessio I Comneno. Nella basilica e nel monastero di Chicos è ospitata da oltre 900 anni l'icona della Vergine, che secondo la tradizione fu dipinta dall'apostolo Luca. La tradizione circa la fondazione del monastero racconta che in una grotta tra le montagne del Chicos viveva un integerrimo eremita di nome Isaia. Un giorno il governatore bizantino dell'isola, Manuel Vutomitis, che era ospite nella zona di Maratasa, andò a caccia e si perse nel bosco. Lì incontrò Isaia, a cui chiese di mostrargli la via del ritorno. L'eremita però, che evitava il contatto con le persone, non rispose alle sue domande. Allora Vutomitis, arrabbiato per il suo comportamento, lo offese e lo maltrattò. Non passò molto tempo che Vutomitis si ammalò di un'incurabile malattia e si ricordò di quanto crudelmente si era comportato nei confronti di Isaia e chiese a Dio di guarirlo affinché potesse andare a chiedere perdono personalmente all'uomo. E così accadde. Dio fece visita all'eremita e gli rivelò che tutto quello che era successo era per volontà divina e lo spinse a chiedere a Vutomitis di portare a Cipro l'icona della Madonna dipinta dall'apostolo Luca, la quale era custodita nel palazzo imperiale di Costantinopoli. Quando Vutomitis seppe quello che Isaia desiderava, gli sembrò impossibile esaudirlo. L'eremita però gli spiegò che questa era la volontà di Dio e così decisero di viaggiare insieme verso Costantinopoli. E così fu. Il tempo però passava e Vutomitis non trovava l'occasione giusta per presentarsi all'imperatore per chiedergli l'icona. Ma improvvisamente la figlia dell'imperatore si ammalò della stessa malattia che aveva in precedenza colpito Vutomitis. Allora Manuel si presentò davanti all'imperatore Alessio e gli raccontò la sua esperienza personale con l'eremita Isaia e la malattia, e gli assicurò che sua figlia sarebbe guarita se avesse inviato a Cipro l'icona della Vergine. L'imperatore, non avendo altra scelta, accettò. Così ben presto sua figlia guarì. Egli però, non volendo donare l'icona della Vergine, ordinò ad un pittore di farne una copia con lo scopo di mandarla a Cipro. La notte gli apparve nel sonno la Vergine, che espresse la sua volontà di inviare la vera icona a Cipro e di lasciare a lui la copia. Il giorno dopo, la nave del re con l'icona della Vergine Maria salpò per Cipro, dove la ricevette l'eremita Isaia. Secondo la tradizione, quando l'icona passò tra gli alberi dei monti di Troodos, essi inchinarono per devozione i loro rami. La chiesa e il monastero vennero costruiti con i fondi concessi dall'imperatore Alessio Comneno e l'icona della Vergine fu collocata lì. Il monastero è ben conosciuto con il nome abbreviato di Chicos o come Panaia di Chicos. L'origine di questo nome è sconosciuta, ma sembra che affondi le sue radici nell'età bizantina. In un certo senso, il nome sembra che derivi dalla quercia spinosa che in lingua cipriota viene chiamata anche Kokos, cioè chicco. Questa interpretazione fu accettata dal patriarca di Gerusalemme Efremis l'Ateniese, il quale, nella sua opera Descrizione del venerabile reale monastero di Chicos 1751, parla del monte Kokos denominato Chicos. D'altra parte, la tradizione collega il nome al canto Un uccello. Secondo questa versione, un uccello con voce umana volava in quell'area e annunciava la fondazione del monastero della Vergine con le seguenti parole: Chicos, Chicos il monte, monastero diventerà, ed una signora entrerà e mai uscirà. Il nome completo del monastero è Hiera Vasiliki Kai Stratoviaghi Moni Panaiast Tukikku, cioè Santa Basilica è originario di Croce Monastero di Kikkos. Basilica perché il monastero fu fondato grazie ad una donazione reale, in greco Vasiliki, cioè quella dell'imperatore bizantino Alessio Comneno. La caratterizzazione Stravopiyaki da Stavros, che significa croce, e Pii, che significa fonte, proviene dal fatto che fu costruito su una croce posta come fondamento del monastero. Stavropiyaki, in generale, è l'aggettivo usato per caratterizzare un monastero patriarcale, posto cioè sotto la giurisdizione del patriarca ecumenico, e quindi automaticamente al di fuori del controllo amministrativo del vescovo locale. Secondo l'usanza della Chiesa ortodossa, infatti, durante la fondazione di un monastero in una località posta sotto la giurisdizione del patriarca, egli ha il diritto di inviare una croce che verrà seppellita nelle fondamenta dell'edificio, stabilendole così la diretta appartenenza. Per quanto riguarda gli edifici del complesso monastico, questi risalgono ad epoche diverse. Al centro del complesso vi è il tempio, mentre attorno ad esso vi sono varie sezioni dell'abbazia: il sinodico, le celle dei monaci, la biblioteca, il museo, le sale di ricevimento, la vigilanza e altro ancora. Al centro vi è un ampio cortile lastricato con un pozzo. Inizialmente sia la chiesa che la maggior parte degli edifici del monastero furono costruiti in legno, che era molto abbondante nella zona, visto che la cima di Kikkos è vicina alla foresta di Paphos. Dopo l'incendio del 1365, il monastero fu ricostruito, questa volta con legno e pietra, ma nel 1541 fu nuovamente distrutto, sempre da un incendio, così si scelse di riedificarlo interamente in pietra. In questa fase la chiesa aveva una sola navata, mentre nel 1745 questa fu ampliata e ne vennero aggiunte altre due. Delle tre navate, quella centrale è dedicata alla Vergine. Per questo il monastero celebra una festa religiosa l'8 settembre, giorno della nascita della Vergine, ma anche il 15 agosto, giorno dell'Assunzione. La navata destra è dedicata a tutti i santi e quella di sinistra agli arcangeli Michele e Gabriele. Si potrebbe dire che il monastero ora ha le sembianze di una fortezza, con pilastri esterni e pareti alte, visto il carattere imponente. Oggi gli spazi monastici, in particolare le pareti esterne e i corridoi aperti, sono stati in gran parte restaurati e decorati con varie scene religiose. La maggior parte delle decorazioni sono realizzate in passavitre e smalto con foglia d'oro che adornano l'ingresso, le pareti del cortile e dei corridoi, in modo da legarsi armonicamente alla particolarità architettonica del complesso. Sia i mosaici che gli affreschi che decorano il monastero sono opere del 1991-1993 degli agiografi ciprioti, fratelli Kepola, e dagli altri originari della Grecia e dalla Romania. Ecco delle scene più importanti al piano terra. Entrando nel monastero dall'ingresso principale sulla sinistra, rappresentazione musiva dell'Apostolo Luca mentre dipinge l'icona della Vergine Maria. Spostandoci nel corridoio, vediamo gli affreschi che rappresentano. A destra il monaco Isaia in montagna, e l'imperatore Vutomitis che lo colpisce con un bastone. Poi c'è Vutomitis malato a letto. A sinistra i miracoli fatti dall'icona della Vergine. Porfirio che cade da cavallo e viene aiutato dalla Madonna e poi la Vergine che aiuta i pescatori. A nord abbiamo delle scene dai miracoli della Madonna. La Madonna misericordiosa di Kikkos. La scena quando i turchi saccheggiarono il monastero dopo l'impiccagione dell'abate Giuseppe nel 1821. Entrando nella cappella di Sant'Efrem il Siriano, al primo piano, vi sono affreschi e mosaici che rappresentano angeli e scene della vita di Cristo e della Vergine Maria. Le scale ci portano al piano inferiore, dove troviamo un cortile aperto con un grande pozzo al centro e un negozio con i prodotti del monastero. Proprio di fronte al negozio c'è un enorme mosaico della Vergine Maria. Guardando verso sud-ovest, in alto, vediamo il campanile. Il campanile del monastero è molto più recente della chiesa. Fu costruito nel 1882, poiché nel periodo del dominio turco non era permesso il suono delle campane. È dotato di 6 campane, di cui la più grande è di fabbricazione russa e pesa 1280 kg. A nord possiamo vedere la chiesa del monastero dove viene custodita l'icona miracolosa della Nostra Signora di Chicos, associata alla fondazione del posto. L'effigie raffigura la Vergine Maria che sostiene nella destra Gesù. Secondo la leggenda, è una delle tre icone della Vergine che per ordine divino sono state dipinte dall'Apostolo Luca, 7 anni dopo la morte e la risurrezione di Cristo. Nel 1576 è stata rivestita da una lastra d'argento, camicia secondo la terminologia ecclesiastica, e di una nuova rivestitura fu dotata nel 1795. Il viso della Vergine è stato sempre coperto e mai rivelato, forse per decisione dell'imperatore Alessio Comneno, o perché, in questo modo, ispirasse maggiore riverenza. Si dice che nel 1669 il patriarca Gerasimo osò sollevare il velo per vedere il volto della Vergine e fu punito per la sua impietà. Il monaco russo Basilio Barsky, che visitò il monastero nel 1735, scrisse che i monaci scoprirono l'icona solo in tempi di siccità dopo averla trasferita sulla cima della montagna vicina, conosciuta come Troni, cioè trono, pronunciando un'adeguata preghiera e senza guardare il suo viso. La gente adorò particolarmente la sacra immagine, che è conosciuta in tutto il mondo ortodosso, mentre sono diverse le icone in molti paesi, come la Grecia, la Russia, la Georgia, la Bulgaria, l'Egitto e l'Etiopia, dedicate alla Signora di Chicos, indicando il grande rispetto di cui gode tra i popoli ortodossi. Al monastero giungono persone provenienti da diverse parti del mondo, ricorrendo al potere miracoloso della Vergine, chiedendo il suo aiuto per guarire e per ottenere le forze per far fronte alle difficoltà della vita. Per questo motivo la Chiesa, come vedremo tra breve, è piena di offerte che indicano i numerosi miracoli della Vergine. Per esempio, una volta è stato offerto un pezzo della lingua di pesce spada per commemorare il salvataggio da annegamento dei marinai di una nave, la cui carena fu forata da un pesce spada nel 1718. Ancora, un arabo che mancò di rispetto all'icona gli si prosciugò la mano e il simulacro che ricorda l'avvenimento si trova ora vicino alla sacra icona. In generale, tutte le offerte rispecchiano i miracoli della Vergine, molti dei quali vengono ricordati nei testi di molteplici scrittori. Adesso parliamo del miracolo dell'infedele arabo, il quale scoccò una freccia nel ginocchio dell'icona della Madre di Dio. Miracolosamente, nello stesso momento, uscì del sangue, e questo fu un grande miracolo. Dalla tavola in legno asciutto scorreva sangue vero della miracolosa Madonna, per mortificare tutti coloro che non adoravano le sacre icone. L'arabo, spaventato dal fatto, corse a casa, ma morì prima di raggiungerla. A Cipro non esiste attualmente nessuna testimonianza scritta di questo miracolo, ma in Russia sì. Nella descrizione dell'icona di Nostra Signora di Chicos, un vecchio testo russo afferma: «La Vergine Maria siede sul trono tenendo tra le mani Cristo e vicino ci sono due angeli. Un arabo scoccò una freccia nel ginocchio della Vergine e ne uscì del sangue». Oltre alle testimonianze scritte, si conserva fino ad oggi l'unica icona raffigurante questo miracolo. Si tratta di una vecchia icona di stile russo, proveniente dalla chiesa battista di Tolskov, città di Russia, che ora al Museo delle Belle Arti di Yaroslav. Adesso entriamo nella chiesa, una basilica dotata di cupola. La sua iconostasi appartiene al XVIII secolo e tra i preziosi cibeli conservati nel tempio vi sono croci, icone, un antimenzio ligneo, talismani, vangeli decorati con pietre preziose, teche in argento, utensili sacri d'argento e d'oro, vassoi, bicchieri, eccetera, mitre, cinghie e paramenti, tabernacoli d'argento, lucerne e candelabri, reliquie sacre e altri oggetti. Sono notevoli gli affreschi del 1975-1984 che ricoprono tutto l'interno della chiesa, ispirati dal ciclo cristologico e mariologico e realizzati dall'agiografo cipriota Giorgio Gheorghiu. Il santuario è datato tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo. Sul soffitto della navata centrale ammiriamo due lampadari che l'abate russo Cleopas nel 1913 portò qui. mentre sull'iconostasi, tra le altre icone, si trova anche quella di Signora Nostra della Misericordia, di cui abbiamo parlato ampiamente prima. L'immagine è rivestita in oro, pietre preziose e semipreziose, ed è coperta da un arazzo ricamato a mano con filo dorato. Sulla destra si vede il simulacro di una mano che ricorda il miracolo dell'uomo arabo. Molto recentemente, nell'ottobre del 2011, sull'iconostasi è stata aggiunta una grande croce d'argento che pesa 8,5 kg. Sempre in quell'anno la chiesa ha subito diverse modificazioni, e tra queste la grande sala che comunica con la lavata nord, usata per i battesimi ed è stata trasformata in sacrestia e aperta al pubblico. Contiene una notevole collezione, soprattutto di reliquiari d'argento e d'oro, dove sono conservate le reliquie di molti santi della cristianità. Non solo la ricchezza e il prestigio che possiede il monastero creano stupore ed ammirazione, ma anche le vicende che l'hanno attraversata nei secoli. In passato, in particolare durante il periodo del dominio turco, sviluppò una ricca attività a livello nazionale. Al suo interno si formarono arcivescovi ed alti prelati importanti, ed ebbe una scuola, contribuendo anche alla grande opera di istruzione, dopo aver finanziato, tra l'altro, varie pubblicazioni. Ora, il monastero di Chicos non è austero come lo sono di solito i monasteri. Difatti, i monaci ricevono uno stipendio e possono acquistare delle proprietà private che però, dopo la loro morte, tornano in possesso del monastero. Oggi il collegio ha un numero significativo di monaci, circa 30. L'abate del monastero è il metropolita di Chicos e Tilliria Nikiforos. Qui si trova anche la sede della diocesi di Chicos. Il monastero continua la sua azione ancora oggi verso i bisognosi, non solo a Cipro, ma anche all'estero. Un esempio importante di questi ultimi anni è il contributo in materia farmaceutica ai Medici del Mondo, nel tentativo di alleviare le sofferenze delle vittime di guerra o di disastri naturali. La rapida evoluzione dell'attività e dell'offerta da parte del monastero alla società è dimostrata dalla proprietà e da tutti i centri che sono sotto la sua giurisdizione. Le proprietà del monastero di Santa Chicos all'estero sono presenti a Costantinopoli, Izmir, Russia, Caucaso, Georgia, Tripoli, Siria, Beirut, Attala, Adrianapoli, Kos, Serres e Plovdiv. Mentre quelle di Cipro sono a San Procopio, Nicosia, Arcangelo e la Catania, dove esiste un sodalizio composto dal monastero di San Nicola e Eutichio a Paphos, dove vive un monaco. La Madonna di Sinde, nella località Pentalia, nella regione di Paphos, costituisce un monumento antico che dopo il suo restauro è stato insignito del premio Europa Nostra. Infine, a Xerapotamos, i santi Sergio e Bacco in Pentaghia di Morfu, che dal 1974 è sotto l'occupazione turca. Vicino alla residenza di San Procopio è in funzione un vivaio dove sono riprodotti e venduti vari tipi di piante sia fruttifere che ornamentali. Si tratta di un impressionante giardino, decorato con busti dagli abati del monastero, con una varietà di fiori, arbusti, alberi, laghette artificiali e aree idonee per uccelli e animali. Sempre nella residenza di San Procopio a Lefkosia, opera una scuola di musica bizantina dove la frequenza è gratuita, mentre vicino alla scuola sacerdotale è stato fondato un centro per il sostegno sociale e spirituale, le cui finalità sono di fornire assistenza, affetto e cure alle persone bisognose. Questo centro è in diretto contatto e collaborazione con le altre organizzazioni di simile competenza nazionali e internazionali. Nell'area di Antupoli, nei pressi della rotatoria, è in funzione un centro di assistenza quotidiana, casa di accoglienza per persone con disabilità, chiamato Eleusa di Chicos. Dal monastero di Chicos è stato fondato ed è gestito un museo basato sulle moderne norme della museologia internazionale. In questo sono esposte icone bizantine, manoscritti, paramenti sacri, utensili e oggetti protocristiani. In seguito visiteremo il museo per ammirare i cimeli ecclesiastici. Il monastero è dotato anche di una biblioteca contenente 17.000 volumi, di cui 2.000 sono stampe antiche. Esso comprende anche 150 manoscritti, un archivio di documenti greco-antichi e uno di documenti ottomani. La biblioteca è accessibile a tutti gli studiosi e i ricercatori. Forum Mondiale delle Religioni e delle Culture. Il Forum Mondiale delle Religioni e delle Culture è una fondazione no profit di beneficenza creata dal monastero di Chicos, con lo scopo di contribuire alla coesistenza pacifica dei popoli e promuovere la comprensione reciproca tra religioni e culture. Tra le sue funzioni ci sono gli studi e le indagini condotti nell'ambito di programmi europei e nazionali per migliorare la comprensione culturale e religiosa dei greco-ciprioti e turco-ciprioti, così come anche di altre etnie. Si interessa dell'integrazione sociale degli immigrati ortodossi di altre nazionalità, dei cristiani non ortodossi e dei cittadini di altre religioni. Organizza eventi di comunicazione, convegni periodici, congressi e conferenze e promuove l'adattamento all'ortodossia attraverso l'esperienza. Programma presentazioni culturali di taglio religioso, archeologico, etnografico ed ha uno stretto rapporto con analoghe istituzioni internazionali e vengono eseguiti anche i programmi educativi tramite seminari di formazione e conferenze. Infine, ha anche il suo sito web, che viene sfruttato per tutte le questioni e attività di cui abbiamo parlato finora, e dove vengono anche pubblicizzate le notizie di altri documenti tratti dagli studi e le ricerche sugli oggetti cui si occupa il centro, promuovendo il dialogo interreligioso e interculturale. Fondazione Culturale Arcangelo del Monastero di Chicos. Dal 1986, nella residenza di Arcangelo a Lefkosia, esiste la Fondazione Culturale del Monastero di Chicos. Questa fondazione ospita un centro di studi il cui obiettivo è l'organizzazione di conferenze e seminari e si occupa principalmente dello studio dei monasteri e della storia della Chiesa di Cipro. Possiede una biblioteca che contiene 40.000 volumi e un centro di lingua greco-cipriota chiamato Dizionario Storico della Lingua Greca di Cipro del Monastero di Chicos, dove in una banca dati è registrata la lingua greca di Cipro, dai tempi antichi fino ad oggi, sul modello del Thesauros Lingue Greche. Inoltre ci sono laboratori di restauro per libri, manoscritti, fotografie, xilografie, oggetti antichi, dipinti e tessuti. Infine, la fondazione possiede anche una sala cerimoniale con una capacità di 500 persone, che viene utilizzata per seminari, conferenze, simposi, convegni e altri eventi culturali, ed è dotata di un sistema di traduzione simultanea. Parliamo ora di una figura molto rispettata che è strettamente associata al monastero di Chicos, il primo presidente di Cipro, l'arcivescovo Bakarios III, che entrò a far parte del monastero come monaco novizio. Come dal suo lascito testamentario, dopo la morte venne sepolto sulla cima del Troni, 3 chilometri a ovest del monastero. L'arcivescovo Makarios nacque nel villaggio di Paneia, a Paphos, il 13 agosto 1913. Il suo nome era Mikhail Christodoulou Muskos. Nel 1926, all'età di 13 anni, entrò nel monastero come monaco novizio, dove ricevette la sua prima istruzione. In seguito studiò a Lefkosia e nel 1942 si laureò in teologia ad Atene. Dopodiché la Chiesa Ortodossa di Cipro lo nominò sacerdote e il suo interesse per la teologia continuò. Nel 1948 gli venne offerta una borsa di studio da parte del Consiglio Mondiale delle Chiese e così iniziò i suoi studi all'Università di Boston, nel Massachusetts, negli Stati Uniti d'America. Nel 1948, durante i suoi studi, fu eletto vescovo di Chition e tornò a Cipro, dove, 2 anni più tardi, prese il titolo di arcivescovo della Chiesa Autocefala Ortodossa di Cipro. Makarios, fin dall'inizio, mostrò le sue abilità nell'essere a capo di una chiesa, ma i suoi rapporti con le autorità britanniche che governavano a Cipro non erano buoni. Come altri personaggi greco-ciprioti, che erano al governo di Cipro durante il decennio dal 1940 al 1950, Makarios era un convinto sostenitore dell'unione con la Grecia. Il 9 marzo del 1956, l'arcivescovo, insieme al vescovo di Chirenia, Cipriano, il sacerdote Stavros Papagafangelu e Policarpo Ioannides vennero esiliati dal regime coloniale delle Seychelles fino al 17 aprile 1957, anno in cui poterono tornare ad Atene. Dal luglio del 1957, Makarios, con le sue dichiarazioni, cominciò ad abbandonare la lotta per l'unione con la Grecia e cercò l'indipendenza di Cipro, che alla fine venne dichiarata il 16 agosto 1960, dopo il Trattato di Londra-Zurigo. Makarios, dopo aver vinto le elezioni il 13 dicembre 1959 con il 66,29%, fu nominato presidente. Nel febbraio del 1968 Makarios fu rieletto presidente della Repubblica. Da quando divenne presidente di Cipro, l'arcivescovo Makarios III, grazie al suo passato ma anche al suo ruolo soprattutto nella questione cipriota per i ciprioti, sia di nazionalità greca che turca, era una personalità di grande rilievo. La sua autorità e la sua onestà gli regalarono il rispetto a livello internazionale, non solo dei cristiani, ma anche del mondo arabo. Partecipando al movimento dei paesi non allineati, il suo riconoscimento internazionale fu affermato mentre il rispetto dovuto alla sua figura di arcivescovo non era ancora stato discusso. Tuttavia, molte volte Makarios aveva provato disappunto nei confronti del governo greco, soprattutto dal 1953 in poi. L'8 marzo del 1970 Makarios subì un attentato mentre viaggiava su di un elicottero che lo trasportava al monastero di Makeras per commemorare il vice capo di Eoka, Gregoris Afxentiou. A Makarios non accadde nulla, ma fu ferito il pilota dell'elicottero, che riuscì, malgrado tutto, ad atterrare su un terreno nei pressi dell'arcivescovato. Makarios, come capo della Chiesa di Cipro, dava moltissima importanza anche ai suoi doveri religiosi. Così, nel marzo 1971, viaggiò in Kenya per posare la prima pietra della scuola sacerdotale che venne completata nel 1974, grazie ai fondi dell'arcidiocesi. Durante la sua visita in Kenya, celebrò circa 5.000 battesimi di bambini locali. Nel febbraio 1973, Makarios fu rieletto per la terza volta presidente della Repubblica. Il 7 marzo dello stesso anno, i tre metropoliti di Cipro decisero la degradazione dell'arcivescovo Makarios III dal suo titolo, sia episcopale che clericale, riportandolo all'ordine popolare, poiché soddisfò la sua richiesta di dimettersi dalla carica presidenziale. Quest'azione dei tre metropoliti venne condannata dal popolo e non fu riconosciuta dai capi delle chiese ortodosse. Dal 5 al 14 luglio 1973 si riunì a Lefkosia un grande sinodo che, dopo aver dichiarato illegittima e quindi nulla la decisione dei tre metropoliti, li invitò a riallacciare il rapporto normale che avevano in precedenza con l'arcivescovo, mentre in seguito li degradò perché avevano disobbedito alle decisioni del Consiglio. Il 15 luglio 1974 il regime militare di Atene effettuò un colpo di Stato per far dimettere Makarios, il quale riuscì a salvarsi rifugiandosi al monastero di Kikos, e la sera stessa arrivò a Paphos, da dove inviò al popolo il seguente messaggio: «Caro popolo di Cipro, familiare è la voce che senti. Riconosci chi ti sta parlando. Sono Makarios. Sono quello che hai eletto per guidarti. Non sono morto, come la giunta di Atene e i suoi rappresentanti avrebbero voluto. Sono vivo, e io con voi, compagni, e alfiere nella lotta comune». Smentiva così quanto rivelato nella stazione radio di Cipro, che lo annunciava come morto. In seguito, dalla base britannica dell'isola, passando attraverso Malta, arrivò a Londra, il giorno seguente, dove si incontrò segretamente con Bullant e Cevit, e poi andò negli Stati Uniti per presentarsi alla sede delle Nazioni Unite ed esporre gli avvenimenti del suo paese. Il 20 luglio dello stesso anno, la Turchia, usando come pretesto il colpo di Stato, invase Cipro.